Udicon, dalla parte del consumatore.
E siamo prontissimi per entrare in collegamento insieme a Deborah Ferrari. Buon pomeriggio.
Ciao Filippo, buon pomeriggio a tutti.
Eccoci al nostro spazio, devo dire atteso dai nostri consumatori, perché c'è sempre qualcosa da sapere e noi cerchiamo naturalmente di spiegarlo con la nostra trasmissione. Deborah, un 2023 tra cartelle, debiti, poi ci saranno ancora degli aumenti, questa io non voglio più sentire la parola aumenti, Deborah.
Vabbè, allora facciamo tra cartelle e debiti, dai
però... Iniziamo con le cartelle esattoriali. Tra le novità della legge di bilancio 2023 è previsto lo stralcio delle cartelle sotto i 1.000 euro. Come funziona, Deborah?
Sì, l'avevo detto che oggi saremo tornati sull'argomento parlando di questo stralcio che dovrebbe essere automatico. Però qualche eccezione c'è, insomma, e vorrei un po' spiegare di cosa sto parlando. Allora, secondo quanto stabilito proprio dalla legge di bilancio, questa del 2023, lo stralcio delle cartelle fino a 1.000 euro si applica intanto automaticamente, ma solo per ciò che concerne i debiti accumulati verso lo Stato e verso l'INPS. Quando parlo di 1.000 euro, mi riferisco a una soglia che deve essere tale al 1 gennaio 2023, quindi lo stralcio riguarda le cartelle che a questa data erano sotto l'importo residuo di 1.000 euro. Attenzione, perché ho detto debiti verso Stato e verso l'INPS? Perché le pendenze verso le amministrazioni comunali, provinciali, regionali, quindi parliamo dei tributi, parliamo per esempio dell'IMU, parliamo della Tari, parliamo del bollo, parliamo delle multe stradali, dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, perché questo range delle cartelle, anche per quanto riguarda i debiti dello Stato e l'INPS, parliamo di cartelle dal 2000 al 2015, però se i debiti sono, ripeto, verso comune, provincia, regione, e le cartelle vengono rottamate solo se il comune o comunque l'ente locale non ha deliberato in senso contrario entro il 31 gennaio. Allora, ricordiamo che in ogni caso si tratterebbe, se anche il comune, la provincia, la regione avesse aderito, di uno stralcio parziale in questo caso, perché è uno sconto, nel senso che la cartella resta, ma si abbassa la somma originariamente dovuta, perché sono abbonate le sanzioni e gli interessi anche di mora. Stesse regole, quindi, il fatto che si possa scegliere, cioè il comune può scegliere o meno di aderire a questo stralcio. Stessa cosa per gli enti previdenziali privati. Parliamo sempre di uno stralcio parziale, quindi di sanzioni e interessi, e sempre se non si è deliberato in senso contrario entro il 31 di gennaio. I comuni quindi possono esercitare la facoltà di non applicare questo annullamento parziale, adottando, ripeto, entro il 31, quindi entro qualche giorno fa, uno specifico provvedimento che hanno pubblicato sul proprio sito istituzionale per garantire la necessaria trasparenza ai cittadini e che hanno trasmesso all'agente della riscossione sempre entro il 31. Viceversa, scatta in automatico, quindi se non hanno deliberato, hanno liberato in ritardo, quindi dopo il 31, scatta in automatico l'adesione allo stralcio parziale. Ora voi mi chiederete qual è l'orientamento, visto che il 31 è passato, dei comuni, diciamo tipo Modena, tipo Reggio, insomma quelli più vicini, e soprattutto della regione se parliamo di bolli. Beh, l'orientamento è stato chiaro, non hanno aderito a questo stralcio parziale. Quindi il comune di Modena, il comune di Bologna, il comune di Rimini, di Piacenza, di Parma non hanno aderito, non ha aderito neanche la regione Emilia-Romagna, se parliamo di bolli. Questo cosa significa? Che non ci sono speranze? No. Significa che per ottenere, diciamo, uno sconto sulle sanzioni e sugli interessi dobbiamo aderire alla rottamazione quater. Quindi non è una cosa automatica, dobbiamo aderire alla rottamazione. E lì sì che avremo lo sconto sulle sanzioni e sugli interessi. Spero di essere stata chiara, perché come vi dicevo è un po' complicato.
Secondo me sei stata chiarissima. Torniamo in diretta insieme a Deborah Ferrari, parliamo ancora di cartelle esattoriali, o meglio di avvisi bonari. Novità positive anche per gli avvisi bonari, con la previsione di sanzioni molto ridotte. In cosa consiste esattamente questa riduzione, Deborah?
i contribuenti potranno calcolare in maniera agevolata gli oneri a loro carico legati a questa sanatoria degli avvisi bonari previsti sempre dalla manovra 2023, avvisi che sono derivati da quei controlli automatizzati, pagando una sanzione, diciamo, ultra ridotta, perché dal 10 passa al 3%. Allora, è una sanatoria che si applica anzitutto alle somme dovute dal cittadino a seguito di quello che viene definito controllo automatizzato delle dichiarazioni, quindi parliamo di dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta 2019, 2020, 2021, per cui il termine di pagamento non sia però ancora scaduto al 1 gennaio 2023 o per cui gli avvisi bonari siano recapitati dopo il 1 gennaio 2023. Cosa succede? Cos'è un avviso bonario? Allora, l'avviso bonario non è altro, diciamo, che la comunicazione con la quale l'Agenzia delle Entrate ci informa il contribuente del controllo effettuato sulla sua dichiarazione dei redditi, che ha evidenziato eventuali imposte e contributi che non risultano pagati. Allora, se da questi controlli dovesse emergere, appunto, a carico del contribuente un'imposta o una maggiore imposta dovuta, l'esito della liquidazione viene comunicato all'interessato, all'intermediario che ha trasmesso la dichiarazione esaminata. Ecco cos'è l'avviso bonario. Con questa sanatoria le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive rimangono dovuti per intero, mentre le sole sanzioni devono essere ricalcolate nella misura del 3%. Allora, per beneficiare di questo provvedimento, cosa deve fare il contribuente? Beh, deve chiaramente regolarizzare la posizione versando la somma richiesta con queste sanzioni ridotte al 3% o in un'unica soluzione o entro 30 giorni o 90 giorni in caso di avviso telematico da ricevimento appunto della comunicazione originaria o della comunicazione definitiva contenente chiaramente la rideterminazione degli esiti, quindi col calcolo, col nuovo calcolo delle somme dovute. In caso di opzione per il pagamento rateale, la prima rata deve essere versata sempre entro 30 o 90 giorni in caso di avviso telematico e le rate diverse dalla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo, ovviamente con i relativi interessi. Da ricordare che la definizione agevolata con la sanzione al 3% viene consentita, come dicevo, pure alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, il cui pagamento rateale è ancora in corso al 1 gennaio 2023, quindi non abbiamo finito di pagare le rate. È chiaro che in questo caso il conteggio si complica un pochino, ma è possibile comunque farlo. Ci sono, a proposito di pagamenti rateali, delle novità sul numero delle rate. Perché? Perché le rateazioni delle somme dovute a seguito di controlli formali automatizzati in precedenza potevano essere versate in massimo in 8 rate trimestrali, ma che passavano a 20 se parlavamo di un importo superiore a 5.000 euro. Bene, con questa modifica, oltre a ridurre le sanzioni, si modifica anche il piano di rateazione, perché i piani di rateazione sono stati uniformati, quindi indipendentemente dall'importo della comunicazione, e si può scegliere quindi sempre fino a 20 rate, quindi non dipende più dall'importo della somma dovuta, non quindi solo per quegli importi superiori ai 5.000 euro. Tale modifica è applicata, ripeto, non solo alle azioni da richiedere, ma anche a quelli in corso sempre al 1 gennaio 2023. Quindi tutti i piani rateali attualmente in corso relativi a debito di importo non superiore a 5.000 euro possono essere estesi fino a un massimo di 20 rate trimestrali, mentre prima, ripeto, erano 8. Quindi c'è sanzione ridotta e possibilità di aumentare il numero delle rate. Una buona notizia, diciamo, in questo caso per gli italiani.
Meno male, Deborah. Una buona notizia ogni tanto ci sta. Parlando di provvedimenti che sembrano, Deborah, essere una boccata d'ossigeno per gli italiani, per i consumatori che, stando agli ultimi sondaggi, sono, ahimè, sempre più in difficoltà, sempre più indebitati.
Sì, hai ragione, insomma, è per quello che ho voluto parlare di, diciamo, sanatorie, di rottamazione di cartelle, perché purtroppo pare proprio che gli italiani siano sempre più indebitati, almeno secondo gli ultimi sondaggi. E parliamo di dati comunque raccolti dall'Istat e dalla Banca d'Italia. la ricchezza delle famiglie italiane è diminuita. È diminuita, dunque diciamo che i sondaggi si fermano ancora alla fine del 2021, non abbiamo ancora quelli del 2022, speriamo ci sia un'inversione di tendenza, ma parliamo proprio di termini reali, termini concreti, non sulla carta, cioè lo sappiamo tutti, il potere d'acquisto anche dei nostri salari è diminuito, l'inflazione è aumentata e quindi in termini proprio concreti la ricchezza si è ridotta dell'1,1%, mentre ricordiamo che nel 2020 era aumentata dell'1,7%, quindi purtroppo, vabbè, poi c'è stato il Covid, sappiamo tutti anche le circostanze oggettive che hanno influito su questa situazione socio-economica. Comunque l'andamento al ribasso si riscontra anche in rapporto al reddito, come vi dicevo. Abbiamo una discesa dall'8,71 all'8,76 in termini percentuali. Tra le voci del report spicca particolarmente poi proprio quella sui debiti. Le passività finanziarie delle famiglie italiane sono aumentate del 3,7% e i debiti complessivi generalizzati totali sono saliti oltre la soglia dei 1.000 miliardi. Negli ultimi anni, soprattutto nel 2021, la crescita per l'Italia è stata infatti più lenta rispetto ad altri paesi europei, insomma diciamo che anche l'economia non ha tirato tantissimo. Ripeto, qui parliamo di dati alla fine del 2021, speriamo che sia stata un po' un'inversione di tendenza, anche se sappiamo tutti che le condizioni esterne, quindi insomma diciamo socio-economiche, non sono ancora delle migliori, tutt'altro. Se i debiti delle famiglie rappresentano un campanello di allarme, anche per le società, quindi anche per le imprese, non è che vada meglio. La ricchezza netta delle società non finanziarie è risultata pari a 880 miliardi di euro, con un calo dell'8% rispetto al 2020. E anche qui parliamo di passività che sono cresciute in 225 miliardi. Adesso, per chi segue il calcio, per esempio, prendiamo le società calcistiche, che poi sono state aiutate anche diciamo dall'ultima manovra del governo, però sappiamo i debiti, cioè sono proprio lo specchio di una società che non funziona, di una società, intendo società finanziaria, che non funziona. Nel caso proprio delle società finanziarie, tra il 2020 e il 2021 la ricchezza netta è passata da 717 a 686 miliardi e le passività sono aumentate di ben 447 miliardi. Sono numeri impressionanti, ovviamente sono numeri totali, non parliamo di tutte le imprese messe assieme, però veramente sono numeri che fanno riflettere. Ho tirato fuori il calcio perché insomma è sulla bocca di tutti, ma insomma vedete che tanto le famiglie quanto le società stanno soffrendo, quindi quando parliamo di rottamazione si spera che almeno vadano incontro a chi ha difficoltà, e sono tanti insomma.
Il tuo ragionamento e i tuoi dati ci devono fare realmente riflettere, come hai detto tu, Deborah. Deborah, non ci faranno indebitare, ma certamente ci fanno arrabbiare i previsti, o ci faranno arrabbiare i previsti aumenti della telefonia. Di cosa parliamo esattamente?
Parliamo di una brutta clausola che potrebbe essere in sé. Allora, il mercato della telefonia, sia mobile che fissa, è scosso da questo nuovo meccanismo di rincaro annuale per noi consumatori, è la cosiddetta clausola ISTAT, che è inserita nei contratti. Cosa farà? Legherà di fatto il canone mensile delle offerte di telefonia all'andamento dell'inflazione e, come ho detto in precedenza, nella risposta di prima parlando di inflazione, è chiaro che le previsioni sono assolutamente negative, quindi è una clausola pericolosa. Questa novità, che non farà chiaramente per nulla piacere ai consumatori, sembra essere stata introdotta, o meglio, verrà introdotta per ora solo da TIM e da Win3. La clausola ISTAT porta con sé ovviamente dei nuovi rincari annuali in base all'andamento dell'indice ISTAT sull'inflazione. Tra l'altro gli aumenti verranno introdotti anche in caso di inflazione minima o nulla, perché ci sarà una soglia minima percentuale fissata dall'operatore stesso. Tra l'altro, altro aggravante, questa clausola sarà parte integrante delle condizioni contrattuali, quindi non sarà una modifica contrattuale. Quindi, non essendo una rimodulazione, una modifica, i consumatori non potranno nemmeno esercitare il diritto di recesso gratuito. Allora, ho detto che verrà introdotta, perché questi adeguamenti a oggi sono previsti entrare in vigore da gennaio 2024, quindi il prossimo anno. Nel frattempo è chiaro che noi, associazioni tutte dei consumatori, hanno chiesto l'intervento delle istituzioni proprio in vista di quella che si preannuncia come l'ennesima stangata per milioni di utenti. Anche perché, anche se parlassimo soltanto di TIM e di Win3, queste due detengono una quota di mercato cumulativa già del 54% nella telefonia fissa e del 52% in quella mobile, quindi andrebbero a colpire già più della metà, diciamo, di chi possiede il telefono. In pratica si tratta proprio di un aumento fisso su base annuale, appunto, come dicevo, che tiene conto dell'inflazione, ma che scatta anche in caso di crescita minima dell'indice ISTAT, con una crescita quindi superiore all'andamento dei prezzi al consumo. Questo provvedimento, sottolineano le associazioni, sottolineiamo noi associazioni, rappresenta una limitazione proprio della libertà di scelta del consumatore, che, come ripeto, non potrà disdire senza costi, potrà disdire ma con i costi della penale e il contratto. Quindi capite che se questa è la strada che andranno a prendere tutti i consumatori, di nuovo ci sarà una sorta di cartello per cui tutti lo applicheranno e quindi ci sarà un aumento generalizzato. Dobbiamo assolutamente impedire dell'inserimento di questa clausola. Abbiamo un anno di tempo, insomma, speriamo di riuscirci, perché altrimenti le previsioni non sono rose.
Bene, Deborah, noi invece ci auguriamo che, insomma, questa barca che pende da una parte e poi pende un po' dall'altra si possa un po' raddrizzare. Ci vorrà tempo, incrociamo le dita. Comunque, dai, noi ti ringraziamo. 813 56 18 per qualsiasi
Bravissimo.
Tipo di dubbio, cartelle esattoriali, portatele a Ludicon, fatele valutare da Deborah, da tutti gli esperti che ci sono, prima di fare qualsiasi mossa. Per tutti i dubbi, insomma, Udicon Emilia Romagna è sempre al fianco dei consumatori. Come dice anche Vincenzo, non siamo soli, non siete soli, giusto Deborah?
Giustissimo, noi ci siamo sempre, 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 sempre. Facciamo quel che possiamo, ovviamente non facciamo miracoli, però l'impegno e, diciamo, l'attenzione per il consumatore c'è sempre.
Sappiamo che lo dimostrate ogni giorno, perché poi le recensioni parlano e quando incontriamo le persone ce lo dicono proprio vis-à-vis. Deborah, ci sentiamo giovedì!